Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, l'altro giorno stavo ascoltando il podcast di Giovanni Lucarelli che si chiama Creatività al Lavoro. Lui è un grandissimo esperto, forse a livello italiano uno dei più grossi esperti di creatività. E nei suoi appunti creativi, che le cose che si diciamo che gli sono rimaste impresse da due eventi ai quali ha partecipato, cioè l'Hacking Creativity Unplugged e il Marketers World 2023, appunto ha fatto questi appunti e ha creato un episodio. Tutte cose molto interessanti, ma la mia attenzione si è fermata su un concetto molto interessante, cioè quello del concetto base, delle quattro regole base della storytelling. E questo perché? Perché spesso e volentieri, quando decidiamo di creare dei contenuti, cosa facciamo? Prendiamo un argomento, magari lo cerchiamo in internet, prendiamo i concetti base e diciamo: ok, prendo questi concetti base, li rielaboro, li riscrivo e li ripubblico. Ma c'è un problema, che noi quando decidiamo di avviare un progetto online, persone come me che sono io e me stesso, quindi non ho una redazione, dovremmo evitare di creare questo tipo di contenuti. Perché? Perché sono quelli che generalmente vengono considerati quasi di redazionali, oppure vengono creati da persone che producono questo contenuto, magari lo producono per un sito, e questo sito magari vi dà qualche euro per la produzione, ma sono semplicemente dei contenuti che descrivono o definiscono eventuali regole per fare qualche cosa. E noi dovremo sempre ricordarci che l'unica cosa che può fare la differenza tra noi e una grossissima azienda che crea di questi contenuti è la storia che noi raccontiamo dietro a tutte queste regole. Perché? Perché se noi andiamo a fare la battaglia dei contenuti, la perderemo sempre. Soprattutto oggi, soprattutto con l'intelligenza artificiale, le grosse aziende stanno buttando fuori quantità industriali di contenuti, perché hanno anche la possibilità, gli strumenti e il personale per farlo. Noi rimaniamo dei singoli che devono cercare di ricavarsi uno spazio. Ricavarsi uno spazio vuol dire raccontare la nostra storia, raccontare come quelle regole si adattano alla nostra storia, e le persone che ci ascoltano poi troveranno delle analogie con il nostro modo di presentare le cose, quindi di raccontarle, e troveranno delle analogie sulle esperienze che noi abbiamo vissuto. Questo creerà un legame, e con questo potremo anche costruire un rapporto di amicizia, o se non vogliamo spingerci fino a lì, almeno fare in modo che le persone ci seguano perché hanno piacere di seguire noi, e non perché noi gli diamo le regole magiche e gli diamo le soluzioni a tutti i problemi della loro vita. E nessuno di noi, suppongo, nemmeno che sia il detentore del terzo segreto di Fatima, e quindi restiamo persone che devono adattare il proprio modo di comunicare per cercare di attrarre non tutte le persone come fanno queste grosse strutture, ma soltanto le persone che, se vogliamo dirla in termini molto semplici, ci assomigliano. E allora, cosa succede? Che io, quando sono davanti alla mia scrivania, dico sempre una cosa, e dico: ma cos'è che posso dire, anche in questo caso, cosa posso raccontare? Posso raccontare il fatto che quando mi viene in mente un'idea, intanto lì da dove arrivano le mie idee, non è che siano cose che mi vengono in mente così, ma sono iscritto a molte newsletter, queste mi danno degli spunti, e poi io prendo in camera questi spunti e cerco di ributtare fuori qualcosa che comprenda anche il mio punto di vista sull'argomento. Ed è vero poi alla fine che questo determina anche che andiamo veramente a comunicare con una quantità minore di persone, ma è anche vero che poi con queste persone si creano dei legami. Ma veniamo a un modo per fare questo, cercando di raccontare e quindi di adattare queste regole, eccolo, nel momento in cui noi vogliamo raccontare una nostra esperienza, perché la storytelling viene tante volte considerata come un qualcosa che serve per raccontare una storia di qualcuno, di qualcosa, se vogliamo raccontare la vita di, la morte di, le opere di, ma la storytelling in realtà si può adattare tranquillamente anche al racconto della nostra realtà, della nostra vita e soprattutto come noi adattiamo, usiamo, in questo caso, io sto parlando delle regole dello storytelling, queste regole per trarre un vantaggio, per avere un vantaggio e per avere e per risolvere, ecco, un vantaggio magari è una parola brutta, per risolvere un problema. Nel caso mio qual è il problema? Il problema è che nel momento in cui creo un contenuto ho piacere di raccontare qualcosa e di raccontarmi. E vediamo quindi quali sono queste quattro fasi dello storytelling. La fase numero uno. La presentazione dell'ambiente e dei personaggi. Si introduce il contesto in cui si svolge la storia e si descrivono i protagonisti, le loro caratteristiche, le loro motivazioni, i loro obiettivi. Se noi portiamo questo su di noi, noi cosa potremmo fare? Dovremmo non tanto presentare l'ambiente e il personaggio, o meglio, sì, per carità, io sono sempre io, quello che lavora tutto il giorno, che ha una famiglia con degli impegni, che arriva a casa la sera stanco morto, ma che comunque ha piacere di rimanere informato e di creare dei contenuti che possono essere utili alle persone che sono nella mia stessa situazione, diciamo. Ma cos'è che mi motiva a fare questo? Il desiderio di creare una community di persone che abbiano i miei stessi problemi. Perché? Perché io li risolvo a modo mio, perché comunque vedo la mia realtà dai miei occhi. Invece, se creo una community, potrei comunque parlare con altre persone, creare sintonia con altre persone, creare relazioni con altre persone e soprattutto vedere punti di vista diversi che sono importantissimi per la crescita di tutti noi. Quindi diciamo che quando parliamo di presentazione, di presentare l'ambiente e il personaggio, noi possiamo declinare questo anche raccontando noi il motivo per il quale facciamo quello che vogliamo fare, cosa ci motiva e quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere col progetto che stiamo portando avanti. Poi la serie di eventi si narra la sequenza di azioni, conflitti e sfide che i personaggi devono affrontare per raggiungere il loro scopo. Sempre questo, se lo riportiamo nel nostro progetto, quindi quando noi raccontiamo, creiamo dei contenuti per raccontarci e per raccontare appunto quali sfide, quali problemi e quale scopo abbiamo, dobbiamo ricordarci questo, che dobbiamo raccontare gli eventi che ci spingono o che ci hanno spinto a intraprendere un determinato percorso. Io all'interno dei podcast, degli episodi del podcast, lo dico sempre. Purtroppo, nel momento in cui ci si avvicina al mondo digitale, bisogna creare delle relazioni. Perché? Perché si muore di solitudine. Anche se ci siamo miliardi di persone, si muore di solitudine. Se stiamo dietro un microfono a parlare, parliamo da soli, avremo sempre la sensazione di parlare da soli, anche se dall'altra parte poi qualcuno ci sta ascoltando. Perciò dico, creiamo una massa critica di persone che hanno lo stesso problema, discutiamone, cresciamo, facciamo le cose insieme. Perché? Perché la solitudine è la morte di ogni progetto. Io ho provato mille volte a cominciarne e tutte mille le volte sono falliti miseramente, fino a quando poi ho cominciato a capire che tutte le relazioni che io ho creato con i vari progetti erano rimaste vive e mi davano l'energia giusta per poter andare avanti. Poi c'è il colpo di scena, la terza fase dello storytelling. Il colpo di scena: si introduce un elemento sorprendente o inaspettato che cambia il corso della storia e mette in discussione le prospettive del pubblico. Ecco, portiamola noi. E qual è il colpo di scena? Quello che noi capiamo attraverso le nostre esperienze, quello che noi possiamo incamerare per poi sviluppare e ricondividere. Perché l'ho detto, mi sembra, nell'episodio precedente, ma noi abbiamo bisogno di avere tante informazioni. Perché? Perché per tenere vivo il flusso creativo dobbiamo incamerare molte informazioni, oppure non molte, incamerare le informazioni che ci interessano, dobbiamo trovare le intersezioni che ci sono tra tutte queste e buttare fuori un nostro punto di vista, una nostra idea e oppure una nostra storia che racconti come noi, avendo un problema, cerchiamo ogni giorno di risolverlo con strumenti diversi, in modi diversi e soprattutto creando appunto queste benedette relazioni. E cos'è che può cambiare nella persona che mi sta ascoltando quello che io dico? Semplicemente la condivisione dell'esperienza, proprio perché ognuno di noi ha delle idee, ognuno di noi ha un modo di vedere la propria realtà e se siamo abbastanza intelligenti capiamo anche che non è il modo giusto, è semplicemente il nostro modo, quindi prendere spunto da altre situazioni è sempre molto interessante. Esempio banale su questo, facendo un po' di andando in cerca, appunto essendo iscritto a varie newsletter e cercando sempre nuove informazioni e nuovi stimoli, è venuto fuori qualche giorno fa che c'era un bellissimo articolo che rimandava a un template per creare un second brain, cioè un secondo cervello. Un secondo cervello sostanzialmente è un modo per incamerare, per mettere, per archiviare, ecco, tutte le informazioni che cerchiamo e per tenere la mente libera. Quindi li archiviamo, li ordiniamo, li mettiamo lì e all'occorrenza poi queste cose vengono fuori. Nel caso mio vengono fuori come spunti per creare nuovi episodi del podcast e nuovi articoli. Quando io ho letto questo articolo, ho trovato questo template, ho detto porca miseria, guarda che bella cosa. Era su uno con Notion, che io uso Notion, ma guardandolo ho capito certe cose che non mi erano chiare di Notion e ho strutturato completamente un second brain che fosse funzionale a quello per cui mi serviva. Cosa significa? Che a me quella cosa è servita tantissimo, semplicemente un link a un template che riporta, un template è un modello, per chi mai non lo sapesse, è un modello, qualcosa di già fatto, e comunque questo template mi ha dato lo spunto, lo stimolo. Quindi quello che noi dobbiamo fare non è tanto cercare di creare dei contenuti che appunto cerchino di svelare il terzo segreto di Fatima, ma no, semplicemente dobbiamo raccontare la nostra storia. Perché? Perché le altre persone trovano delle connessioni con questa storia e magari trovano degli stimoli e delle soluzioni dei problemi che hanno, cose che magari noi non possiamo nemmeno, che noi non possiamo nemmeno immaginare. E non potendolo fare, cosa possiamo fare noi? Raccontare noi stessi. La quarta fase dello storytelling è la soluzione. Si risolve il conflitto principale e si mostra come i personaggi sono cambiati e hanno imparato qualcosa dalle loro esperienze. Riportato a noi, questa è la fase finale. La soluzione, oggi non riesco a parlare, insomma, abbiate pazienza. È il racconto del percorso che noi abbiamo fatto e che ci ha permesso di crescere. Io lo racconto spesso, il fatto di quando ho dovuto abbandonare la mia professione storica di venditore per una serie di situazioni, cambiare, fare tutt'altro, adattarmi a fare un qualcosa che era lontano milioni di chilometri da quello che mi piaceva, ma poi questo mi ha permesso di fare altre cose che mi hanno dato altre soddisfazioni nel momento in cui poco dopo si sono presentate le aziende che mi hanno proposto di ritornare a fare la mia vecchia professione, ho detto di no. Perché? Perché sentivo di aver voglia di intraprendere un'altra strada. Difficile, perché non ero capace di strutturare un progetto digitale, ma sapevo anche che non avevo fatto un passo eccessivamente azzardato. Avevo un lavoro, avevo uno stipendio. Quella serenità di avere uno stipendio ogni fine mese che mi desse la serenità di strutturare e approfondire le cose che mi piacevano, c'era. Ed era la vita che stavo vivendo. Mi ci sono trovato dentro? Mi andava bene quello che facevo? No, ma la sensazione che provavo era bella. E quindi da quel momento ho sempre cercato di trasmettere questo concetto fondamentale, e cioè che dovremmo sempre cercare di avere dei progetti realizzabili, ma soprattutto cercare di fare il, e questo l'ho detto due episodi fa, di fare un, di cercare di non fare il passo più lungo della gamba, ma di farlo questo passo e di lanciarsi in qualcosa, perché poi le sensazioni sono quelle che regolano la nostra vita. Se proviamo una bella sensazione, questa è un qualcosa che ci resta dentro e facciamo fatica ad abbandonare. Perciò diciamo che se facciamo per fare un piccolo riassunto, le quattro fasi dello storytelling sono la presentazione dell'ambiente dei personaggi, quindi dobbiamo raccontare noi con le nostre motivazioni e i nostri obiettivi, la serie di eventi, cioè le cose che ci accadono, i conflitti, le sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno, soprattutto i conflitti perché sono quelli che condividiamo con le altre persone, il colpo di scena, quindi introdurre quell'elemento che per noi è stata una svolta e che per noi è risultato essere uno stimolo fondamentale per il nostro cambiamento all'interno della nostra, dei nostri progetti, e la soluzione, cioè e come abbiamo risolto, come stiamo risolvendo i nostri progetti, li stiamo portando alla fine. Come dicevo, queste quattro fasi servono a creare una struttura narrativa efficace e a mantenere l'interesse e la curiosità del pubblico. Perché? Perché poi alla fine è questo. Queste quattro fasi dello storytelling hanno un senso, cioè quello di mantenere l'interesse e la curiosità del pubblico, perché se noi creiamo un contenuto noioso, quello che dall'altra parte dicono è che due palle, ci ascoltano una volta o ci leggono una volta o ci guardano una volta, due volte, la terza volta dicono beh guarda no, cioè mi cascano i maroni, lascio perdere, le stesse cose me le dicono anche altri. Ma se noi creiamo appunto una storia dove ci raccontiamo, dove ci mettiamo anche a nudo su certe esperienze che viviamo e non abbiamo paura di condividere i nostri fallimenti e le nostre paure, sicuramente avremo, seguendo questo schema narrativo, avremo la possibilità di mantenere vivo l'interesse e la curiosità delle persone. E quando si riesce a mantenere vivo questo, quando noi manderemo a queste persone un avviso che abbiamo creato un nuovo contenuto, queste persone saranno ben felici di ascoltare quello che abbiamo da dire, soprattutto se ascoltandoci condividono la nostra realtà, perché sono cose che persone che a modo loro ci assomigliano. Perché tornando al discorso iniziale, noi non dobbiamo rivolgersi a un pubblico sconfinato, dobbiamo parlare a persone che hanno un determinato, un pubblico specifico, quindi che ha un determinato problema e che ha delle determinate caratteristiche. Gli altri probabilmente ascoltandoci magari ci insulteranno anche, oppure semplicemente ci scarteranno e ci metteranno nell'umido. Perché? Perché non stiamo parlando con loro, ma dobbiamo farci una ragione. Questo comporterà di avere delle critiche, ma noi dovremo rimanere concentrati sulle persone con le quali stiamo comunicando. Dovremo parlare con loro, capire qual è il loro problema e costruire insieme a loro quello che è e dovrà essere il nostro progetto, il futuro del nostro progetto, e magari costruirlo insieme. Questo è quello, la cosa importante che noi dovremo fare ogni giorno quando pensiamo a cosa fare per dare un po' di visibilità e un po' di valore ai nostri contenuti. Bene, ho detto tutto. Ragazzi, sotto in descrizione, come sempre, ci sono i link se volete fare una donazione. Le donazioni mi servono per cercare di dare un po' di visibilità a questo povero progetto nascente che ha bisogno di avere appunto un po' di pubblico in più. E certe cose le si fanno per anticipare un po' i tempi, le si fanno pagando. Ma andiamo avanti così. Mi piace molto questo nuovo corso che ho del mio progetto e vado avanti proprio perché mi piace e mi permette di costruire e di creare contenuti e in modo più veloce di prima. Perché prima facevo un contenuto a settimana che diventava pesante, mentre oggi quando ho qualcosa da dire lo dico. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Buona giornata. Arrivederci a tutti.